mio direttore Oscar Orefici mi disse: conosci Maradona? Cazzo di sì, non solo lo conosco, ma siamo andati lo stesso giorno. Quando arrivai lì, cominciai a chiedermi: ma che cazzo faccio io a intervistare Maradona, che non lo conosco?
Sono convinto che ci siano fasi della nostra vita dove sono i ricordi a prendere casa dentro di noi, ricordi di come siamo cresciuti, ricordi di come ci siamo realizzati professionalmente, ricordi e consapevolezze di cose che non immaginavamo possibili. Antonio Bartolomucci è stato uno dei più grandi giornalisti degli anni 90, 2000, 2010, una carriera di 30 anni nelle migliori radio, televisioni d'Italia, non solo. Famoso ai più per essere stato il bordocampista dell'Inter del triplete, ma nel suo curriculum c'è anche una grandissima componente di innovazione nel mondo degli radio pugliesi. Antonio è stato anche il mio maestro, sono per questo di parte. Un riferimento per la mia vita professionale e un porto sicuro anche di conforto e supporto. Sono felice, orgoglioso, di dargli il benvenuto sulla Bora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti. Come stai prima di tutto?
Dopo aver vissuto una vita in mezzo a tantissima gente, quando sei solo è una cosa brutta, nel senso che è brutto stare da solo, è brutto non poter condividere con il tempo, perché quando stavo a Milano comunque c'eri tu, c'era mio nipote, c'erano i colleghi e tutto il resto, e potevo fare tante cose. Adesso no. Però da un altro punto di vista è un fatto positivo, perché sono io che gestisco la mia vita
Antonio, io
e
su
vabbè.
questo, cioè, è sempre stato un po' il tuo modo anche di vivere le cose, no? Cioè, alla fine tu sei sempre stato uno che è sempre stato insieme alla gente, tantissima gente. Sicuramente sapevi anche tu che tornare nella dimensione di una città come Lecce sarebbe stata, come dire, uno shock anche per te, riavvicinarti alla famiglia, ma allontanarti da quello che è un po' stata la tua vita. Sicuramente questo non è stato facile per te, sicuramente.
Ho scoperto che mi conosce un sacco di gente e che molti lecchesi sono orgogliosi di quello che ho fatto, di quello che faccio,
Ma
e mi vedevano la mattina.
questo per te, Antonio, essere riconosciuto dalla gente a un certo punto della tua vita è stato, secondo me, esagerato, no? Cioè, gli anni del triplete, io ricordo, ti ho conosciuto anche in quegli anni, abbiamo lavorato insieme, la gente ti fermava per strada ed eravamo in altri luoghi. Tornare a Lecce, tu sei comunque un'istituzione di Lecce, no? Cioè,
No, non solo, ma io per esempio sono andato in clinica per farmi degli esami, delle analisi così. Quando leggevo il nome, lei è quello della televisione, sì. Ma sapere, come fa a ricordare a sapere? Uno come fa a capire? Tutte le mattine accendevo la televisione, mostra qui all'estero, mostra in Italia e tutto. Per cui credo che ho seminato abbastanza bene.
tu sei un animale sociale, tu sei stato in mezzo alla gente e anche quando non eri in mezzo alla gente hai sempre avuto la caratteristica di parlare alle persone, quindi non stento a credere che sia un sentirsi in gabbia, sentirsi stanco per questo, ma io ti voglio far ricordare delle cose sicuramente positive, anche perché hai fatto le cose pazzesche. Ti faccio fare un salto carpiato indietro. Raccontami il primo ricordo che tu hai associato al tuo lavoro da giornalista.
Mi viene in mente Piazza Mazzini, che è la piazza centrale cosiddetta dei 300.000 di Lecce. Un giornalista leccese che lavora in Rai, che si chiama Marcello Papale, mi informa che io sono stato scelto per andare a Bari e realizzare in diretta una radiocronaca del derby Lecce-Bari,
Che anno era, Antonio?
1977.
Bene.
Io tremavo per il timore di non essere all'altezza. Era iniziato il periodo delle radio e io ero fra quelli che hanno inventato le prime radio private a Lecce. Era venuta a Lecce la PFM, premiata da
Certo.
Valeria Marconi, che aveva convocato a quelli delle radio come se fossimo personaggi importanti, no?
Certo.
E tu ti sentivi addosso questa importanza. Allora andammo tutti quanti in questo teatro, che è il Teatro Apollo di Lecce, per seguire il concerto e soprattutto realizzare le interviste che successivamente avremmo mandato
In
in
radio.
onda nella radio. E una ragazza mi ferma e dice: ma tu sei Bartolomucci? Certo, dico io. E tu sei quello che lavora in radio, sai che sei bravo, c'è una bella voce.
Vabbè,
Ecco,
comunque
questa cosa qui,
è sempre stato un
questa cosa
modo per
qui.
acchiappare anche il giornalismo per te, no? Cioè, alla fine.
Sì, vabbè. Sicuramente, sicuramente. Io continuavo tutto il giorno a dire ai miei colleghi: cassa, mi hanno fermato per strada dicendo: ma tu sei quello che lavora in radio. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone umili, simpatiche, oneste, per bene, che potevi incontrare soltanto in una piccola città.
Ci conosciamo da tanti anni io e te, però a intermittenza, no? Nel senso che poi abbiamo avuto dei momenti molto intensi, però c'hai sempre avuto questa capacità di tirarti dentro degli insegnamenti, delle cose, delle verità all'interno di aneddoti, no? Che molto spesso li butti un po' là, però qualcosa di pesante, di importante lo dici sempre. Vabbè, questo è un mio inciso. Ma invece ti faccio richiudere gli occhi e li riapri alla tua più grande soddisfazione lavorativa. Cioè, dove dici, cazzo, adesso sì, sono arrivato.
Io poi andai a Milano e il mio direttore Oscar Orefici mi disse: conosci Maradona? Cazzo, dissi, non solo lo conosco, ma siamo andati lo stesso giorno. Te la senti di andare a Napoli a intervistarlo? Io dissi sì. Quando arrivai lì, cominciai a chiedermi: ma che cazzo faccio io a intervistare Maradona? Che non lo conosco. Però conoscevo Fernando Signorini, che era il preparatore atletico e che avevo conosciuto in Argentina. Maradona mi disse: senti, se tu sei nato veramente il 30 ottobre, io ti faccio un'intervista, se no te ne vai adesso. Tirai fuori la carta d'identità, 30 ottobre.
Senti Antonio, raccontami invece quando sei arrivato a Milano. Tu sei arrivato a Milano, Milano per te era un po' la Mecca, no? Cioè era un po' il momento in cui quelli che
Io
andavano a Milano cambiavano vita.
ho avuto la fortuna di essere ospitato per almeno 15 giorni da una coppia di colleghi. Sono Irma d'Alessandro e soprattutto Paolo Condò, che erano marito e moglie.
Certo.
Io molte volte, percorrendo le vie di Milano, soprattutto Corso Buenos Aires, vedevo dei pianti incredibili perché mi rendevo conto di essere solo a Milano, eccetera. E mi ha aiutato molto un collega che attualmente è uno dei direttori di Mediaset, si chiama Nicola Calatopoulos.
Io mi ricordo, tu mi hai raccontato, adesso non so se vuoi entrare nel merito, il tuo colloquio in Mediaset, che aveva anche lì un po'
Sì.
della tua impronta.
La prima cosa che mi ha fatto una certa impressione era la bellezza di questa ragazza, che si chiama Claudine, che è la segretaria del direttore, che mi guarda e mi fa: stai attento perché quello che è arrivato prima ha fatto la sparata, una richiesta 5 milioni, eccetera, eccetera. E lui si è incazzato. Quindi se devi fare le richieste, non sparare altro, tanto poi alla fine te li danno qui. Quando mi chiesero quanto vuoi, io gli dissi: ma lei mi vede che arrivo da Lecce, 1.000 km di distanza, che vedo realizzare il mio sogno, che mi metto a chiedere quanto voglio.
E quindi poi tu hai sostanzialmente questa mossa, diciamo, di umiltà è stata un po' la cosa che in qualche modo ti ha fatto fare il saltino. Poi, secondo me, più che umiltà, io ci leggo anche un po' di strategia, no? Nel senso che sapevi quello che c'era prima, te la sei giocata bene, sapevi che era la verità, gli hai detto la verità, perché poi la verità a uno che arriva da Telenorba, arrivare a Mediaset in quegli anni voleva dire comunque a prescindere cambiare la vita e realizzarsi. Quindi. Ma poi secondo me Mediaset è stato l'azienda nella quale tu sei stato un sacco di anni. Quanto sei stato in Mediaset? Più di 30 anni sei stato, no?
Dall'89.
Beh, al 2017-18? Beh sì, quasi 30 anni sostanzialmente. Quindi in 30 anni sei stato un po' ovunque, infatti, cioè, sei entrato tantissimo nelle case delle persone. Ovviamente il momento forse massimo di apice, io ne vedo due, poi dimmi se tu sei d'accordo. Io vedo sicuramente il triplete con l'Inter, cioè l'esaltazione di un momento irripetibile nella storia del calcio, di una squadra pazzesca, della storia di Moratti. E poi vedo un po' una rinascita, esplosiva quando sei
Quando
passato alla cronaca.
io sentivo c'è qualcuno che vuole andare in cronaca, io dicevo sempre sì, perché mi sembrava stupido
Certo.
paragonare la cronaca con il calcio. Sì, c'erano i mondiali, era tutto diverso, era bellissimo, tutto quello che la cronaca era la guerra. E io sono stato nella prima guerra che ho fatto nel 91, mi è dispiaciuto alla fine quando praticamente più di uno si è ribellato per la mia presenza perché mi vedevano la mattina presto e io non disegnavo di fare i collegamenti al mattino.
Vabbè, mi ricordo. Poi non hai mai avuto un buon rapporto col sonno, secondo me.
Se il direttore mi chiamava o il vice direttore mi chiamava, mi diceva: Antonio, domani mattina puoi fare collegamento alle 6. Cioè, non ho mai. Allora mi dicevano: no, devi dire di no. Io dico di sì, e anche per quello spesso e volentieri ho avuto molti nemici.
Quindi perché secondo te alla fine tu eri un, passami il termine, un vecchio, una vecchia guardia, che, a cui però piaceva fare il giovane alla fine, no? Cioè ti lanciavi, non dicevi di no, non è che ti volevi sedere, e questo forse alla fine t'ha detto un po' male, forse. Io ho provato, quando stavo pensando di parlarti, a cercare il tuo nome su Google, vengono fuori un sacco di robe, ma una delle più, secondo me, belle in assoluto, sono due chicche. Un collegamento in cui tu... ricevi un taccuino da Mourinho, dici questo è il taccuino di Mourinho. Allora io voglio sapere che cazzo c'è scritto in questo taccuino di Mourinho, e ce l'hai ancora, immagino.
Il taccuino di Mourinho, come la cravatta di Mourinho il giorno della finale a Santiago Bernabeu.
Certo.
Mi sono arrivati più o meno tutti nella stessa data, in due anni diversi. Era il mio compleanno, 30 di ottobre, e dissi a Mourinho, certo che mi hai messo una curiosità addosso, ma che c'è scritto? E lui, questo è sto taccuino, e me lo regalò. Io è come se avessi in mano chissà che cosa, perché il taccuino di Mourinho era particolare, perché conteneva dei numeri che io sfido chiunque, secondo me se le era inventate quelle cose, cose incapibili, non si riusciva a capire che cazzo volesse dire con tutti quei numeri, quei segni, quelle figure geometriche, svilupparono la gelosia di alcuni, in particolare di un portiere dell'Inter, che è Walter Zenga, che mi disse, perché vide tutta la scena, e mi disse, caspita, ma a me non me l'hai chiesto il coso. E disse, che tu c'hai pure tu il taccuino.
E che ti disse Zenga?
Mi regalò il suo taccuino, che era bellissimo.
Pure Zenga.
Con il nome scritto Walter Zenga, sì, lui era l'allenatore del Palermo o del Catania.
O del Catania, sì.
Esatto, e con Walter siamo amici, perché quando Walter giocava io facevo il giornalista e spesso e volentieri venivo a Milano, andavo da lui. Io, lui e Nicola Berti eravamo come amici.
Che squadra. Che squadra. Ma quindi, allora, in questo, nel taccuino di Mourinho ci sono dei numeri, dei geroglifici che non si è riuscito a decifrare, quindi probabilmente lui scarabocchiava anche per il nervoso.
C'è un termine che praticamente è un termine del studio che serve a definire i contenuti del taccuino di Mourinho. Erano un guacchio.
Un guacchio. Va bene, un guacchio. Vabbè, questo è il grande mistero. E allora ti dico la seconda chicca. C'è un momento in cui tu provi a decifrare la strategia di Mourinho,
sì,
in cui e paragoni la strategia di Mourinho nel far giocare alcuni giocatori che li chiede la società di far giocare, li paragoni a dei vestiti di un armadio. Ma quella è una, è una roba pazzesca, cioè nel senso immediatissima. E mi ricordo che c'è Sandro Piccinini che dice: è molto chiaro quello che ci ha detto Antonio, no? È molto chiaro. No, era fin troppo chiaro, però era una metafora proprio molto popolare, quindi questo era bello da sentire.
Quando diciamo, diciamo che cazzo gli racconto? E lui si inventa la storia che...
Hai ricevuto una chiamata da un certo Massimo Moratti e da lì hai cominciato a fare un po' il vero e proprio bordocampista fisso, no? Forse all'epoca c'erano i bordocampisti fissi, però hai avuto pure un bel po' di culo a farti la doppietta Mancini-Mourinho, che è stata sicuramente una roba che non ritornerà più nella vita.
Il più grande vittorio, sì. Mi arriva la telefonata di Scappini e mi dice: ti vuole parlare il presidente. Non è mai successo in vita mia che qualcuno dicesse tanta verità sull'Inter. È stata bellissima la storia, perché da interista io ho vissuto i momenti più belli dal vivo, proprio attaccato all'erba.
Poi un'altra parte importante della tua carriera è stata la parte più brutta del calcio e dello sport. Il calcio scommesse, quello che stava attorno al calcio. Io non mi dimenticherò mai, io ho vissuto con te proprio uno dei momenti più belli forse, le attese, le lunghe attese fuori tribunali, sì, fuori luoghi, col freddo, a Cremona, ma ore e ore di attesa che succedesse qualcosa, che ti dicessero qualcosa, sembrava che fosse tu, ma Cremona era già il secondo atto, no? Di una roba molto più grossa, Calciopoli, tutto quello che c'è stato dietro.
Io mi trovavo in mano dei documenti che non c'erano neanche i giudici certe volte.
Ma da chi ti arrivavano?
C'è motivo. Mi hanno messo nella condizione di capire, di sapere bene tutto. In quelle situazioni lì c'è sempre qualche cosa di strano e di pericoloso. Dirla con parole povere La storia non è mai finita, la verità è una cosa difficile da recuperare in certe situazioni.
Cioè vedere quella roba lì anche per le persone, perché ovviamente c'è chi è coinvolto, ma la maggior parte poi delle persone alla fine dicono ma noi che cosa stiamo guardando in televisione, no? Stiamo guardando una roba nella quale, perché andiamo allo stadio, no? Se poi alla fine manco voi che giocate ci credete. Quello è un bel paradosso. Va bene Antonio, io ti rinnovo, io sono sempre contento anche se finisce, diciamo, a questa chiacchierata di rimbeccarti, quindi ti ringrazio comunque, ti abbraccio forte forte.
Ok, ciao
Marco. Ciao, grazie. Lo ammetto, era un po' un mio obiettivo quando ho pensato alla Bora farmi una lunga chiacchierata con Antonio. E devo dire che è una chiacchierata che mi ha lasciato anche un po' di malinconia, ma tanti spunti di riflessione. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Antonio, e vi ringrazio per aver ascoltato soprattutto La Bora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn attraverso i curriculum per raccontare persone e professionisti.